Grazie, mi scuso della cosa. Allora, sono contento di parlare di questo documento perché mi è piaciuto molto e faccio quattro riflessioni che sono queste. La prima. Questo documento dice una cosa, la dice due o tre volte e la dice sinteticamente. Dice che per chi vuole occuparsi di questi problemi occorre una ermeneutica esigente. L'ermeneutica è un procedimento, diciamo, un circolo che lega i dati che tutti noi incontriamo ogni giorno, ai significati. E fa questo, si chiama circolo ermeneutico, in questo senso, per cui ci aiuta, in buona sostanza, insomma, a dare un senso a ciò che accade, sia a darlo nel senso di spiegare ciò che accade, sia di indirizzare soprattutto quello che accade, dargli un senso di marcia, diciamo, potremmo dire. Ora, per fare un'ermeneutica esigente, siccome nell'ermeneutica esigente che qui si dà, poi alla fine dobbiamo dare dei giudizi su quel che succede, ebbene io vorrei farvi riflettere insieme a voi che il giudizio morale, il giudizio etico che noi siamo chiamati a dare su quello che accade anche in campo economico, è la parte finale, è la terza parte del giudizio di un ragionamento che si chiama ragionamento morale e che prevede due parti precedenti. Le parti precedenti sono il possesso da parte nostra, l'acquisizione di una teoria morale con la quale dobbiamo giudicare e chiede un secondo passaggio senza il quale è impossibile formulare un giudizio morale circostanziato, che è la conoscenza dell'oggetto su cui dobbiamo esprimere il giudizio. Il ragionamento morale è fatto di tre parti: conoscenza della teoria, conoscenza del dato, della realtà effettuale su cui va espresso, su cui, scusate, va applicata questa teoria, e finalmente il giudizio morale. Troppo spesso nel nostro ambiente diamo giudizi morali senza la conoscenza della parte teorica, e cioè i principi morali, una conoscenza approfondita e senza soprattutto la conoscenza dell'oggetto su cui dobbiamo esprimere poi il giudizio. Perché se non si conosce bene l'oggetto, si danno giudizi sicuramente sbagliati. Sarebbe come dare un giudizio morale su di una persona senza conoscerla. Siccome lo facciamo tutti noi nella vita quotidiana, di dare giudizi senza la conoscenza della persona che si ha davanti, ecco, questo che è gravissimo da un punto di vista intersoggettivo è ugualmente grave dal punto di vista dell'economia, perché va conosciuto il meccanismo, altrimenti si danno giudizi che fuorviano la mente, soprattutto dei più giovani, soprattutto di quelli che ancora devono costruirselo, appunto, la teoria dentro la testa. Perché se io ti abituo a dare un giudizio morale su un oggetto che non conosci, darai un giudizio che è conformista e moralistico. E il moralismo è il tumore della morale. Il conformismo dal quale emerge il moralismo è il tumore della morale. Le metastasi di questo tumore sono una società di persone irresponsabili, perché danno giudizi su ciò che non conoscono, e soprattutto una società di persone non a schiena dritta, non consapevoli, perché giudicano ciò che non sanno. E il giudizio di ciò che non si sa è una brutta storia. Quindi il moralismo è veramente. Cos'è il moralismo? È adattarsi al giudizio corrente. È un sottoprodotto del conformismo. giudicare non in relazione all'oggetto specifico, ma al fatto che dando quel giudizio, tutto sommato nell'ambiente in cui sto, mi giudicheranno bene. Conformarsi ad un giudizio del quale non conosco i contenuti. Questa è una forma di moralismo. Non parlo del moralismo, quello alto. Ci sono stati moralisti francesi nel XVII-XVIII secolo che hanno scritto cose. Anche Montaigne era un moralista, ma lo era alla francese e non aveva questo senso. E quindi bisogna essere, quando si dice ermeneutica esigente, dobbiamo essere esigenti con noi stessi. Se si formano delle persone, come sa bene Pennisi, che è qui accanto a me, Sturzo, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso e lo ridico anche quest'anno, quando fece quel manuale di economia per i seminaristi, lo fece, so che qui ce ne sono e sono felicissimo che ci siano, lo fece perché esattamente voleva aiutare a giudicare coscientemente. Quindi ragionateci sempre quando emettete un giudizio. Io lo dico per me, lo dico, quel che dico per voi lo dico per me, senza... Ragioniamoci sempre. Abbiamo fatto tutte e tre le fasi? Siamo coscienti del principio da applicare? Conosciamo la realtà su cui applicarlo? Il giudizio è conseguente a queste cose? Se no è nullo. Moralmente è nullo. Non è immorale uno che giudica senza conoscere, è amorale. Cioè non varca neanche la soglia della moralità. Perché è come giudicare il mio vicino senza conoscerlo. È uguale. Primo punto. Secondo punto. In questo documento c'è questa cosa bellissima che non mi sarei mai aspettato di leggere così, quando dice slegare le capacità e rilegare le condizioni. Cioè fa questa cosa tra slegare e rilegare. Che sono... Cosa vuol dire slegare? Vuol dire slegare, ad esempio, chi vuol fare l'impresa, chi vuol fare un'associazione, chi vuol fare uno sturziano come Pennisi, che te lo dico, è come l'aria, è come l'acqua per un pesce. Allora, slegare, cioè rendere più semplice coloro che ce la fanno da soli, che possono fare, che possono arricchire la società, e rilegare invece strutture, rilegare per chi non, da solo non ce la fa. Sapete perché è fondamentale questo mettere legare slegare e rilegare? Perché mette insieme quello che disastrosamente il 1900 aveva separato. Perché il 1900 è caratterizzato, si parte un po' da fine 800, da chi aveva detto che bisognava solo slegare e da chi aveva detto che bisognava solo rilegare. In particolare un liberismo stupido e un socialismo demente. Siccome queste due cose separate non vanno, e lo ha dimostrato tutta la storia del Novecento, e allora che in un documento ecclesiale ci sia il fatto che si rimettono insieme, mi fa venire in mente l'enciclica Centesimus Annus, dove tante volte Giovanni Paolo II usa una parola, usa un verbo quando inizia a fare un ragionamento e dice videtur nel testo latino. Sembra, si dice che. Perché dice così? Perché non dice è così? Perché siamo in una materia dove non c'è il dogma. E quindi videtur, sembra che il sistema capitalistico sia quello che meglio distribuisce la ricchezza. Allora sembra che dopo la fine del Novecento non si possano non tenere insieme queste due cose. Quindi c'è un contenuto enorme qui dentro. Qui in questo libricino qui c'è un contenuto enorme, che basterebbe ampiamente per fare un progetto coerente di riforma di questa Italia. Ce n'è anche troppo. È ricco, non è retorico, che già è difficile trovare le due cose separate. È difficile trovare una cosa non retorica e poi trovare una cosa ricca. Figurati una cosa che è ricca e non retorica. Difficilissimo. E qui c'è. La Chiesa a volte fa anche dei miracoli. Unisce due libertà che il Novecento aveva diviso. Unisce la libertà negativa, che i giuristi che sono qui sanno, la libertà cioè che è l'assenza di vincoli, e la libertà positiva, cioè la libertà come impegno dello Stato a fare delle cose. Unisce la libertà dal bisogno e la libertà di intraprendere. Unisce quel che il Novecento ha diviso, non è poco. Lo fa in modo forte. E questa è la nostra strada, io non ho dubbi su questo. Lo fa richiamando la sussidiarietà, e qui non mi soffermo perché sapete tutto, tutti. Bisogna stare solo attenti a una questione, e termino il secondo punto, a non banalizzare sulla sussidiarietà. Perché non fa uno, fa quell'altro, perché non fa quell'altro, fa quell'altro, e lì tutti i funzionari europei a capire dov'è il limite, aspetta che te lo metto per legge, dove finisce la provincia, dove comincia il comune, dove comincia commissioni di studio per delimitare i limiti esatti della sussidiarietà, cioè di un principio che non è catalogabile così, che richiede la prudenza classica di chi governa, prudenza non nel senso, no, borghese, prudenza nel senso di mettere insieme principi e realtà, di trovare la strada giusta, insomma, eccetera. Allora, la sussidiarietà richiede quello, perché non è nell'arretramento dello Stato né nel suo avanzamento, è a seconda di quando. Lo Stato avanza laddove c'è bisogno, arretra laddove non c'è bisogno. Quando? Come? Non lo so, non te lo posso dire una volta per tutte, se no non t'ho votato per nulla. Lo sai te, perché t'ho mandato lì, perché tu sappia quando lo Stato ha bisogno di avanzare e quando ha bisogno di arretrare. E non te lo posso scrivere, perché se te lo scrivessi andai contro a ciò che la sussidiarietà ha combattuto, e cioè il fatto che ti do una prescrizione ideologica. E la sussidiarietà è la negazione dell'ideologia, perché non rappresenta un sistema fisso, rappresenta un sistema mobile, dove si va e si viene a seconda del bisogno. Perché c'è la questione antropologica, cioè c'è la persona che conta. E allora si guarda, lo Stato ha bisogno, aveva bisogno di salvare le banche? Forse sì, non lo so, sarebbe da discutere. Se c'è bisogno avanza. Lo Stato poi, quando le ha salvate, sarebbe bene, diciamo così, che quelli che l'hanno salvata venissero via. Lì, come sapete, c'è una reazione chimica, come vi ho spiegato l'anno scorso, per cui le terga del politico hanno una reazione chimica con la poltrona su cui siede, per cui si crea una colla speciale fortissima, molto più forte dell'attac, per cui quando c'è lì, dopo difficilmente si stacca. Terzo punto. Detto questo, detto che c'è questo grandissimo patrimonio, che è unire le due libertà, libertà di e libertà da, libertà negativa e libertà positiva, diritti di libertà e diritti sociali, metterli insieme, perché questo è il grande sforzo da fare, ripensare come si mettono insieme queste cose. Ecco, allora ora c'è da fare un passo in più, e in questo senso Strutz è un punto importante, e lo sarà il festival, lo dirò nel quarto punto. Il passo in più è che, come, chi le fa questa cosa? Generalmente si dice che questa cosa qui sono delegati i laici a farla, che si occupano delle cose temporali, come si diceva, e che, come diceva il grande Congar, andrebbe ritradotto quel libro e ripubblicato sul laicato, perché di meglio dopo non mi è parso, perlomeno da quello che ho visto io, non mi è parso di trovare, salvo alcune cose di Lazzati, che però riprendeva Congar. E questo grande teologo francese dice: chi è il laico? È colui che commette sul probabile. Il laico è colui che scommette sul probabile. C'è tutto qui dentro. C'è questo clima di assoluta incertezza nel quale si vive, e c'è la forza di scommettere. Scommettere vuol dire metterci la faccia, e poi vuol anche dire che magari alla volta dopo ho scommesso e ho perso, perché se no non è scommessa. Posso aver ragione e posso aver torto, ma ci provo. Ci metto la faccia e ci provo. Scommettere sul probabile. Però vi dico anche un'altra cosa che va contro la mia sensibilità, ma che il momento storico mi pare che ci obblighi a dirla. Ho l'impressione, anzi non ho l'impressione, siccome qui c'è da ripensare tutto radicalmente, e cioè ripensare che rapporto c'è fra la libertà individuale, la proprietà, l'impresa, eccetera, e le libertà sociali, vuol dire ripensare quello che in tanti secoli è stato costruito piano piano, lo Stato moderno, insomma, il welfare e tutto. Allora, per ripensare questa cosa, oltre a ciò che ci possono dire i vescovi, che ci può dire la gerarchia, che ci può dire la dottrina sociale della Chiesa, poi bisogna mettersi lì e studiare come si fa. In Italia ad oggi, in politica, non c'è una fondazione che si sta occupando di sta roba. Io sono sicuro che non c'è nel centrodestra. Non vedo grandi cose neanche di là. Quando dico una fondazione, intendo dire l'equivalente delle Frattocchie per il Partito Comunista e della Camilluccia per la DC e del Turati per il PSI. Intendo questa profondità e non le fondazioni, ce n'è 2000 in Italia. Magna Carta, Mina Carta, son tubo io che c'è. Ce n'è di tutte. Poi quando si scoprirono che Berlusconi era un po' in difficoltà nel PDL ne sono nate 10, ci vediamo un po' se poi si può intanto provare a sostituirlo, intanto si fa una fondazione. Però mi pare che anche dall'altra parte avvenga qualcosa di simile. Parlo di questa perché, parte perché con grande sofferenza la conosco un po' di più e quindi mi fa pena vedere come è ridotta. E, però questo è un giudizio, diciamo così, tanto io non ho da fare carriera, diciamo, ecclesiastica, quindi posso dire quello che voglio. Quindi la supplenza, quando c'è qualcuno che non fa, ci vuole qualcuno che faccia un po' di supplenza. Io penso con tutta onestà, proprio con massima onestà, che il passo in più da fare, lo dicevo ieri sera a Adriano Vincenzi, è che occorre andare un pochino oltre, cioè occorre fare questi documenti, ma occorre anche dar vita a una cosa che si occupi di cominciare a ripensare le riforme in senso proprio. Che poi le prenderà chi vuole, le farà chi vuole, ma se aspettiamo che qualcuno oggi in Italia metta su un punto dove si ragiona su una riforma radicale, fondamentale di vari punti, perché qui viene indicata l'immigrazione, viene indicata la riforma istituzionale, viene indicata la riforma del mercato del lavoro, non le fanno. Occorre un passo in più, occorre che quelli che sono qui e di più, altrimenti, come sa il mio amico Claudio Gentili, che mi scuso ancora di parlare prima di lui, ma purtroppo devo andare via, come sa Claudio, altrimenti gli unici uffici studi funzionanti sono quelli dove, tipo dove lavora lui. Però è la Confindustria. E la Confindustria non fa lo sforzo, perché è molto maturata in questi anni, fa lo sforzo addirittura non di rappresentare i propri interessi, ma di rappresentare i propri interessi e metterli, grazie anche al lavoro che fa lui, lo dico io perché sennò tra di noi non ci sono mai complimenti, invece vanno fatti, di mettere quegli interessi, ad esempio nel sistema formativo, metterli già che possono essere un interesse generale. Ma non si può andare avanti così. E i commercianti, un po' meno, che provano a fare una proposta al governo che sia già proponibile come proposta di governo, ma è possibile che ci siamo ridotti in questo modo? Ma mai possibile che in questo paese qui, non in Svizzera, in questo paese dove c'è stato questo signore qui, dove ci sono stati Sturzo, dove ci sono stati altri signori, possibile che ci siamo ridotti così? In un paese dove il PC aveva la scuola più invidiata d'Europa, perché le Frattocchie erano la scuola più profonda, e dove la DC aveva la Camilluccia, che era uno dei punti di riflessione vera, che invidiavano gli altri partiti democratico-cristiani, e dove c'erano i socialisti che ci avevano turati, e dove c'erano i repubblicani, e dove c'era Einaudi. Possibile che ci siamo ridotti, che non c'è uno che studia. Questa finanziaria qui, se c'ha degli aspetti negativi, è perché è stata fatta all'ultimo momento. E quando tu fai una finanziaria in una svolta epocale come questa, non la puoi fare all'ultimo momento, perché ti sbugiarderà la storia, perché non puoi avere il cervello di pensare tutto quel che succederà. Non ce l'abbiamo neanche tutti noi insieme. Figurati uno. Quindi è questo che bisogna il passo in avanti. Se non lo fate voi, non lo fa nessuno. E non bisogna avere la paura, l'ingerenza. Ma che ingerenza? Qui è supplenza. C'è il peccato di omissione. Che passo da una strada, c'è uno che boccheggia e non mi fermo. Siccome tutti sti discorsi, poi, per dividersi la tortina tra i cattolici, allora dividiamola pure la tortina, no? Però è una tortina, Conviene più dividersi la torta e se tutti col coltellino, lì appena c'è tipo 14 di luglio, tutti col coltellino a prendere la sua parte. Beh, buttate un po' di lievito in questa tortina, che poi diventa grossa e ce n'è più per tutti, tra l'altro. Quindi io dico, occorre fare questo passaggio in avanti. Non lo fa nessuno, facciamolo noi da Sfruz, parta dal festival, mettiamo su una fondazione che fa sta roba qui, ci lavoriamo tutti, ci sono i cervelli in Italia, non li vogliono in politica perché sono bravi, e se per caso uno di questi va in televisione, fa più bella figura di quello che ce l'ha mandato, e poi succede un casino, capite com'è il discorso. Allora invece in una fondazione importante, seria, si cerca i più bravi perché si vuole fare bella figura, facciamola noi. Non sono cose impossibili, perché è questione di mettere insieme gente che pensa, e ce n'è in questo paese, ce n'è tantissima. Quando con Bazzicchi, Gentili, c'era Mantovani e lui, pensammo, facciamo questo supplemento della rivista, non ci credeva nessuno, esclusi noi. Però, insomma, 4 su 10.000, non era, ho perso di misura, insomma. Eppure l'abbiamo trovata la gente che ci lavora, gente assolutamente che non ci pensava neanche, e lo facciamo, e allora va fatto così, bisogna fare questo passo in avanti, e non impressionarsi di nulla, e tutto questo fondamentalismo che c'è in questo paese sulla Costituzione repubblicana, che io rispetto, vengo da una famiglia di partigiani, e anche di internati nei lager, mio padre. Quindi, fino se non rispetto una Costituzione nata sulla resistenza e su queste robe, però c'è qualche valore che è prima e più alto anche di questa Costituzione. E se questa Costituzione non c'è tutto, bisogna discutere anche di quella, perché non è, perché c'è qualcosa prima, Non è la Costituzione che pone il valore, questo si chiama jus positivismo, positum, non è così. La Costituzione risponde a valori giusnaturalistici. E se no, è una Costituzione che poi c'è Weimar, quando la Costituzione dice tutto e quando la legge positiva è quella, solo quella. Io sto leggendo un saggio in questi giorni che si intitola Proprietà e libertà, di un emerito costituzionalista. Citasse nulla di fuori dalla Costituzione. Cioè tutta la riflessione si chiude lì. Ma la Costituzione stessa ha voluto servire alcuni valori. E a me non mi interessa la parte, la magistratura, queste robe qui. No, mi interessa la parte sostanziale, quella di fondo. E non dico che dobbiamo fare il progetto di riforma della Costituzione, dico che, perché va bene così com'è, ora non è il momento, farebbero sicuramente di peggio di com'è. Se si mettono poi insieme centrodestra e centrosinistra, in questo momento io viene fuori una Costituzione che neanche il Ruanda ce l'ha, perché il livello è così. Però dico che bisogna avere il coraggio di basarsi nelle riforme su valori prima della Costituzione più alti. Ultimo punto. Perché mi è piaciuto anche questo documento? Perché è realista. Perché non diffonde utopie. E dobbiamo guardarci bene dal diffondere utopie. Perché l'utopia fa male, la speranza fa bene. rileggete Spe Salvi di Benedetto XVI e lì c'è scritto tutto, anche piuttosto bene, diciamo, perché il professor Ratzinger, quando scrive, sa quel che dice. Allora, speranze, sogni, tante cose, chiamate, ma non utopie. Perché guardate che lo zelo di un utopista è molto più improduttivo che lo zelo di un realista, eh? Molto più improduttivo. Perché immette nella società modelli impossibili. E quando un ragazzo soprattutto si attacca, ricordate cosa è successo nel 68 e nel 77 col terrorismo? Quando un ragazzo si attacca ad un'utopia impossibile e vede caderla proprio perché è impossibile, non ritiene che sia sbagliata l'utopia, ritiene che sia sbagliata la società. E quindi o dice disimpegno totale o dice disimpegno o impegno violento. Guardate che è successo in Spagna. Quindi non bisogna diffonderle. Del resto poi, come sapete, SFRUZ vuol dire, è un acronimo che vuol dire siamo fortemente realisti, umanamente zelanti. Perché è lo zelo di un realista. E lo zelo del realista è lo zelo di cui abbiamo bisogno. Cosa vuol dire realismo? Vuol dire conoscere la realtà. Attenzione che realismo non è disimpegno, perché più sei realista e più sei spinto all'impegno. Io penso che l'importanza di Sfruz, che vuol dire quello che vi ho detto, e l'importanza del festival è proprio questa, è buttarsi nella mischia, uscire dalle nostre stanzette, dai nostri convegni e andare là, dove è dura, assumersi la sfida dei media, che è una sfida tosta, perché dici A e riportano B, dici B e riportano C, correggi con D e ti riportano B, ridici B e ti dicono A, e non ci capisci più nulla. Ma se c'hai un contenuto preciso, come c'è qui, se c'è o qui, alla fine si piega anche il media. Ci vuole pazienza. Non bisogna lasciarsi impressionare. Bisogna dargli, è come Cerbero, bisogna buttargli le focacce in bocca, si placa un po' e poi dopo allora te puoi dire quel che dici. Perché sono naturalmente avidi di insomma, cioè, riempire 24 ore di palinsesto è difficile, sicché bisogna trovare, capito, la schifezza in modo che con quella poi la dice uno che ci lavora. Però se io facessi la verginella e dico non voglio quel personaggio lì, e senza quello lì non potrei dire neanche le cose che sono scritte qui. Io ci provo, naturalmente sbagliando, facendo. Però è una sfida che va presa. E il bello di Struzzi è che il lievito si butta là nella pasta. La pasta oggi è anche quella lì. Sono le relazioni, sono le reti, ma è anche quel mondo lì. E quel mondo lì, questo messaggio è possibile farlo capire, perché è un messaggio, e termino, questa è la grande forza, è un messaggio che le persone hanno dentro. Perché se io ti dico una cosa che è nella natura, no? Non che me la sono inventata io, ma che è naturale, cioè che c'è in te stesso. Tu prima o poi devi cedere. Perché? Perché te la trovi dentro. È come quando, discorrendo, a volte uno dice: hai detto una cosa che penso da anni, ma non mi era mai riuscito a esprimere. È capitato a tutti. No? Succede anche nelle relazioni d'amore interpersonali. L'hai detta come l'avrei voluta dire io. Succede. È normale. Perché uno pensa, ma non riesce a stringerla. Ebbene, lo stesso succede se io ti dico una cosa naturale. Prima o poi te la trovi dentro, prima o poi ci stai a quella cosa lì. Quindi questa è la forza. Io non mi preoccupo del mezzo, capite? non è vero che il mezzo è il messaggio, non è, io non, l'ho verificato che non è così, perché certo devi avere le idee precise a te. Ci insegnava un maestro del giornalismo: se il lettore non capisce, la colpa è di chi scrive. Se il telespettatore non capisce, la colpa è di chi parla, non è del telespettatore. Dice, ma il telespettatore è una pecora, e te devi parlare in modo che capisca una pecora. Dice, ma è un cretino, e te parli in modo che... Il problema è che se chi parla è cretino, e qui ce ne sono una quantità, e lì viene lo scontro fra cretini, e che vi devo dire? Non so, lì ci vuole... a volte si guarisce anche, diciamo. Con dei ricoveri lunghi si può, ecco. Quindi io penso che il bello di questa cosa è che c'è un contenuto forte, non è un contenuto utopico, è un contenuto realistico, è un contenuto con una carica di speranza assoluta, e dico assoluta sapendo cosa vuol dire assoluta, e mi fa molto piacere che ci sia questa occasione veronese di buttare questa speranza là dove uno a prima vista penserebbe di buttarla in un posto dove la fa morire, e invece non è così. Questo tipo di speranza che è contenuta qui muore se sta chiusa, ha bisogno d'aria, vive se affronta la fatica disumana di buttarla là dentro. E quindi non è una scelta di superficialità il festival, è una scelta morale, quella di sapere che si sta nella società dove si è. Il festival è la concretizzazione di quel che lei dice, un grande testo patristico, che è la lettera di Ogneto, che tutti sapete. Si sta là dentro come tutti gli altri, ma non siamo come tutti gli altri. Però si sta là dentro come tutti gli altri. E lì si accettano le sfide, si scommette sul probabile. Grazie.